Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Ed eccolo Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, questa sera circondato da ospiti graditissime, e quindi già avete capito che parlo di colleghe che del Ministero degli Affari Esteri per esaminare un tema, diciamo, non convenzionale. Poi vedremo che in realtà di convenzione c'è molto, nel senso che è qualcosa di abbastanza normale, ma che magari non ci immaginiamo. Però prima di presentarvele, naturalmente vi ricordo che oggi è la seconda puntata della nuova serie di Diplomazia e dintorni. E per chi si fosse perso la prima puntata, non è mai troppo tardi, perché ve la potrete riascoltare in qualsiasi momento tramite il podcast, non solo sul sito di radioluis.it, naturalmente nella parte dei podcast, ma anche nel blog specifico dedicato a Diplomazia e dintorni che trovate al sito diplomaziadintorni.wordpress.com. Di che cosa parliamo questa sera? Non lo dirò io. Adesso vi dico chi sono i due ospiti, sono Sabrina Ugolini e Daniela Di Prima, e ci spiegheranno un po' loro che cosa fanno. Sabrina, cosa fai in questo momento al Ministero degli Affari Esteri?
Buonasera, grazie innanzitutto a Stefano Baldi e a Radio Luis che ospita questo momento di divulgazione della nostra attività. Io mi occupo da 2 anni di statistica. Sono responsabile dell'ufficio di statistica del Ministero degli Affari Esteri, è un ufficio che opera nell'ambito della Segreteria Generale, e fra le attività dell'ufficio una delle attività principali è quella inerente alla pubblicazione di un annuario statistico.
Quindi stasera diamo i numeri, come si dice, questa non è una battuta originale, lo so.
No, è una battuta efficace.
Però dà un po' l'idea. E Daniela, in tutto questo che fa? Se tu cosa c'entri tu con l'ufficio?
E io sistemo i numeri in qualche modo, cerco di dargli una veste.
I nostri ascoltatori penseranno che sono tutti numeri aggiustati, adesso noi poi spiegheremo perché non lo sono in realtà, ma senz'altro stasera appunto dedicata ai numeri del MAE. In realtà Daniela è l'unica statistica vera della compagnia.
Assolutamente, per fortuna.
E Sabrina è l'unica diplomatica vera dell'ufficio. Però è proprio quello che vorrei che stasera venisse fuori, è quanto è importante, no? Diplomazia e numeri, quanto possono essere così rilevanti e non in opposizione come potrebbe sembrare. Ma questo senz'altro lo affronteremo tra poco. Io prima volevo domandare a Sabrina, ma tu nella vita non è che hai fatto sempre questo tipo di attività, sono solo 2 anni, cosa hai fatto prima?
Come sai meglio di me, la bellezza di questo mestiere è il cambiamento e la multifunzionalità. Quindi ho cominciato, non vorrei dire 20 anni fa, ma sono
proprio 20 anni.
Adesso
non si dicono i numeri così grandi.
I numeri, ma insomma, noi ci occupiamo di numeri, quindi dobbiamo essere trasparenti. Mi sono occupata di affari economici all'inizio della carriera, paesi africani, poi di Tunisia, quando la mia prima sede è stata appunto Tunisi, poi all'estero ancora di Belgio, e poi di risorse umane e di servizi sociali alla Farnesina, e poi ho svolto funzioni di consigliere politico a Bruxelles e appunto da 2 anni di statistica.
Beh, ancora una volta un curriculum, un excursus che prova quanto diverso sia l'universo dell'attività dei diplomatici, che si trovano a fare di tutto e di più. E invece Daniela, come ci è capitata poi al Ministero degli Esteri? Perché non è proprio che uno pensa immediatamente, essendo statistico, che poi magari può finire al Ministero degli Esteri.
No, allora la mia carriera infatti inizia in un'altra amministrazione, dove mi occupavo comunque nel settore, appunto, lavoravo nel settore dei flussi informativi e della programmazione. E poi sono approdata al Ministero degli Affari Esteri un certo numero di anni fa. Quindi adesso...
dire, però ti trovi bene, perché sei rimasta lì a fare questo lavoro anche molto bene. Direi.
Sono molto affezionata, sinceramente. Ho la fortuna di lavorare con delle persone fantastiche, e non lo dico perché qui è presente il mio capo ufficio, ma è un ambiente molto stimolante e molto interessante.
Bene, io... direi questa è una introduzione che già incuriosirà molto, perché ancora non abbiamo detto niente di perché quale legame c'è fra i numeri, però siamo forse pronti per cominciare anche il nostro così percorso musicale che voi sapete ci accompagna in ogni puntata di Diplomazia Dintorni. E oggi anche lì non pretendo di essere naturalmente originale, però mi sembrava il giorno giusto per fare una selezione, una playlist, una scaletta come si diceva in passato, che riguarda il jazz al femminile.
Grazie.
E quindi avremo delle grandissime cantanti, alcune più famose, meno famose, ma tutte bravissime, e non potremmo iniziare meglio che con una cantante americana che si chiama Diane Reeves, una cantante con una voce straordinaria. Il pezzo scelto per voi è un pezzo che si intitola I Want You, tratto da un disco molto recente, il 2013, Beautiful Life. Diane Reeves.
That I want in return, sweet darling, but half the love is all I feel. It's just too bad, too sad that you don't want me now, but
potevamo iniziare meglio questa nostra selezione musicale dedicata al jazz femminile con Diane Reeves. Questo è il suo ultimo disco, Beautiful Life, una voce straordinaria, anche una canzone, devo dire, un'atmosfera meravigliosa. Va bene questa scelta? Si addice anche ai nostri numeri di oggi?
Assolutamente, assolutamente,
bene,
grazie.
Bene, bene. Vedrete poi il resto, spero che sarà altrettanto soddisfacente. Ma adesso ritorniamo al nostro tema. Vi ricordo che siamo in compagnia di Sabrina Colini e Daniela Di Prima, e parliamo dei numeri del Ministero degli Affari Esteri. No, e della cooperazione internazionale, perché dobbiamo ricordare che questa è la definizione del Ministero attuale. I numeri, le statistiche, non è il primo pensiero che viene in mente quando si immagina l'attività di politica estera o l'attività di un Ministero degli Affari Esteri o di un diplomatico. Qual è il legame, no, se c'è, ma c'è, perché già hai anticipato prima che abbiamo annuario, abbiamo tante cose di cui parleremo, fra i numeri e la diplomazia? Perché viene questa esigenza? È imposta?
Io credo che vi sia un'esigenza di funzionalità. Per lavorare in qualunque ambito occorre conoscere e disporre di informazioni, e quando le informazioni sono numeriche, le dinamiche, i risultati conseguiti, i risultati che si possono conseguire possono essere monitorati con maggior consapevolezza.
E poi oggi si parla molto anche di trasparenza, no?
Infatti direi che ci sono alcuni fili conduttori: la funzionalità, quindi avere delle informazioni numeriche permette di conoscere i fenomeni, eventualmente di aggiustare il tiro. Nel caso del lavoro diplomatico che si svolge in una rete estremamente, estremamente articolata, anche se in diminuzione ma comunque frammentata, avere un ritorno alla sede centrale dei numeri attraverso i quali certe attività sono state svolte permette di assumere delle decisioni. Questo sia a livello di dirigenza ministeriale, poi sia a livello di decisori politici o parlamentari.
Quindi io posso dire, non lo so, poi ne parleremo, quanti visti sono stati rilasciati,
assolutamente,
quanti passaporti sono stati emessi, se io non li conto, esatto. Certamente si ha l'idea che sia un'attività, ma non si può misurare.
È proprio questo, ad esempio sapere che, noi sappiamo che nel 2013, proprio tu hai citato i visti, che è un settore che abbiamo illustrato nella presentazione dell'annuario recentemente, proprio come quasi pilota, perché sappiamo che nel 2013 è stato registrato un incremento del 3,6%, del 13% del volume dei visti d'ingresso rilasciati dai nostri uffici a favore di cittadini che ne facevano richiesta per entrare in Italia. E naturalmente sono informazioni estremamente significative che danno indirettamente poi anche dei segnali su quello che dal punto di vista economico potrà indurre questo ingresso.
E che poi devono essere monitorate nel tempo, perché ci danno. Tu hai fatto un confronto con l'anno precedente, poi però ci possono essere vari dati anche di anni di serie che ci possono aiutare a individuare.
Ci stai provocando sull'argomento delle serie storiche, che è uno del
perché ci sono serie storiche
dei temi. Beh, indirettamente, ma questa come abbiamo il coordinatore statistico che per fortuna,
beh, poi parlando anche degli studenti magari sono un po' più familiari con questi concetti anche di serie storica, perché come si costituiscono le serie storiche al Ministero degli Esteri? Non penso diversamente dagli altri posti, ma
non diversamente, certo, però abbiamo già un dataset abbastanza ben costituito, insomma, perché è dal 2000 che è nata praticamente la prima pubblicazione dell'annuario statistico, si è affinata nel tempo, è stata diciamo anche ampliata nei contenuti e nella struttura, e di fatto possiamo appunto abbiamo disponibili sul sito internet anche tutte le edizioni precedenti fino all'ultima, quella del 2014.
Quindi l'annuario statistico non è un libro che poi hanno solo all'interno del Ministero degli Affari Esteri?
Assolutamente no, proprio per trasparenza siamo una delle poche amministrazioni che pubblica un volume di questo genere. È disponibile sul sito web, nella sezione proprio della trasparenza, tra l'altro sul nostro sito internet, quindi www.esteri.it, e ha una tiratura limitata, solo
cartacea,
diciamo cartacea, per i noti diciamo limiti anche imposti dalle norme sulla dematerializzazione.
Li chiamiamo pregi perché dematerializziamo.
Dematerializzare,
cioè non sono limiti,
versione
sono
digitale, in ebook.
Esatto.
Io vi consiglio che se per caso voi cercate l'annuario statistico, fermo restando che sta nel sito del Ministero degli Esteri, bisogna andarlo un po' a trovare, se voi mettete su Google naturalmente annuario statistico del Ministero degli Affari Esteri, vi viene immediatamente la pagina, questo anche perché io non ricordo mai l'indirizzo totale generale, e quindi è facilissimo perché è quello più immediato per poi scaricarlo e andare e imparare tante cose. Le impareremo molte cose, adesso abbiamo solo fatto così un cappello generale sui numeri e sull'annuario, ma sicuramente lo approfondiremo, ma dopo un secondo ascolto. E anche qui siamo, prima era Diane Reeves, adesso siamo su una Diana Krall, famosissima cantante canadese, che ha cantato anche recentemente in Italia. E il pezzo che ascoltiamo è un pezzo di qualche tempo fa, di una decina d'anni fa, bellissimo, Black Crow, preso da un disco meraviglioso, anche quello si chiama The Girl in the Other Room del 2004, Diana Krall. Shiny. I feel like that black crow flying in the blue sky. I took a ferry to the highway, then I drove to a pontoon plane. I took a plane to a taxi and a taxi to a train. I've been traveling so long, how am I ever gonna know my home when I see it again? I am like a black crow flying in a blue sky. Of love and music my whole life has been illumination, corruption, diving down to pick up on every shiny thing, just like that black crow flying in a blue. Canada, grande voce, sempre grande vitalità, grande musicalità anche in famiglia, perché è sposata con Elvis Costello, come forse ricorderete, e continua a sfornare. Questo era un disco del 2004, abbiamo detto, The Girl in the Other Room, ma anche i suoi ultimi dischi sono veramente molto molto belli, e abbiamo questo vantaggio che le sue tournée passano anche per l'Italia, e quindi ogni tanto è possibile ascoltarla anche qui senza andare magari negli Stati Uniti. Bene, riprendiamo il nostro viaggio tra i numeri del Ministero degli Affari Esteri. Abbiamo cominciato a citare l'annuario, il perché in fondo è molto importante misurare, un po' monitorare anche con i numeri le attività svolte e le tendenze che si manifestano nel Ministero degli Affari Esteri. Ma quello che io poi mi chiedevo è, chiaramente questa non è una particolarità, almeno nell'ambito della pubblica amministrazione, del Ministero degli Affari Esteri, credo, no? Questo avviene in un ambito più ampio anche.
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme ad altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici, uffici territoriali, regioni, province, comuni
e chi più ne ha più ne metta,
fa parte di una rete, la rete della SISTAN, acronimo di Sistema Statistico Nazionale, e quindi fornisce informazione statistica ufficiale. Quindi anche la nostra amministrazione quindi contribuisce.
Quindi c'è anche uno scambio di dati, no? In tutto questo?
Assolutamente sì, ed è molto importante. Fanno parte del sistema appunto le pubbliche amministrazioni, ma anche grossi enti come l'INPS, l'ISFOL, il CNR, le camere di commercio.
E c'è un coordinamento in tutto questo, suppongo, anche da un punto di vista metodologico?
Assolutamente sì, c'è un coordinamento dell'Istat proprio attraverso il Sistema Statistico Nazionale, la direzione proprio
l'Istat
della...
l'istituzione per eccellenza.
Il verbo.
Esatto, che detta le regole di comportamento e che gestisce in qualche modo appunto e coordina il rapporto tra tutti questi enti che fanno parte di questa rete. La nostra amministrazione partecipa al programma statistico nazionale con una serie di elaborazioni, sono distinte in macro settori. I settori di competenza sono la pubblica amministrazione, l'istruzione.
Le cose che più possono interessare, sì, diciamo, anche,
esatto,
a livello nazionale.
Esattamente.
Fanno parte infatti del programma statistico nazionale attraverso il quale, al quale noi contribuiamo partecipando a questi incontri periodici nei vari settori in cui l'Istat associa i membri del sistema statistico nazionale, e come membri di questo sistema siamo parte poi attiva nella diffusione della conoscenza e di quello che ironicamente prima chiamavo il verbo statistico, perché poi la statistica merita di essere diffusa, merita di essere conosciuta, e l'Istat organizza per questo un evento periodico, siamo al quarto, di cui vogliamo parlare visto che siamo ascoltati da studenti.
Il posto più
che
ideale.
Si svolgerà il 21 ottobre, la quarta giornata italiana della statistica, quindi siamo al quarto anno, la quarta edizione.
E dove si svolgerà tutto questo?
È articolato nelle varie sedi dell'Istat, quindi sedi territoriali e sede centrale. La sede centrale è quella di Roma, storica, di via Cesare Balbo 14. Tutte le informazioni su questo evento sono sul sito www.istat.it, che ha anche una versione in lingua inglese. E in particolare l'evento del 21 che si terrà presso la sede centrale, oltre ai saluti istituzionali e alla presentazione di alcuni supporti che raccontano i numeri, i fatti, le storie della giornata della statistica, prevede alcune premiazioni in collaborazione con la Società Italiana di Statistica, che insieme all'Istat coorganizza questo momento importante di focus sulla statistica. E eventi analoghi saranno organizzati nell'ambito delle sedi territoriali. Noi come
partecipate, mi raccomando,
parteciperemo, ne daremo informazioni sul sito esteri.it.
Bene, quindi vi abbiamo abbastanza, spero, convinti della utilità della statistica anche laddove voi non ve l'aspettate, e quindi nella parte diciamo di politica estera o di attività del Ministero degli Affari Esteri, e forse è il caso di dare un'idea di quelli che sono i dati che poi vengono, adesso è stato accennato quali erano quelli che vengono condivisi con il SISTAN, no? dei tanti dati rilevati dal Ministero degli Affari Esteri, ma in realtà se io vado a vedere l'annuario, che noi chiaramente abbiamo qui sotto i nostri occhi, ma gli altri che ci stanno ascoltando possono immaginare, che ci trovo dentro? Abbiamo detto vabbè, visti, passaporti, attività consolari, ma che altri dati di interesse o di curiosità che poi anche ci posso trovare dentro?
L'annuario è strutturato in tre capitoli fondamentali. Il primo capitolo, quello dell'organizzazione delle risorse, ha un'importanza chiave nell'assunzione delle decisioni, perché è il capitolo che presenta le informazioni numeriche sull'organizzazione delle risorse umane attraverso il quale l'amministrazione centrale e la rete diplomatico-consolare svolge le sue attività. Il capitolo centrale, quello delle attività e dei servizi, è appunto il capitolo secondo, in cui troviamo dettagli.
Che è anche quello più corposo, credo.
È quello,
no?
più corposo, perché presenta con macro aggregazioni, ma anche disaggregazioni estremamente dettagliate per paese, per aree geografiche, le informazioni sui rapporti internazionali come le visite, la promozione della cultura e della lingua italiana, i numeri che riguardano gli italiani all'estero, i servizi.
Quindi le tante facce di questo prisma, esattamente da cui è costituita l'attività del Ministero degli Affari Esteri.
E anche, questo è interessante, è vero che un annuario statistico è un prodotto apparentemente statico, ma cerchiamo di conferirgli un certo dinamismo introducendo di anno in anno o quando possibile, quando rilevabile, nuove informazioni, nuove dimensioni dell'attività di politica estera.
Infatti si è esteso nel tempo, se si prendono i numeri iniziali. Bene, siamo pronti per un altro ascolto musicale, sempre rimanendo nel jazz al femminile. Riprenderemo poi la nostra descrizione di alcuni aspetti dell'annuario statistico e delle statistiche del Ministero degli Affari Esteri. Il pezzo è un pezzo bellissimo di Michael Franks. Il titolo è The Lady Wants to Know. L'esecuzione è quella di Laura Figi, questa cantante olandese che va per la maggiore. E il disco da cui è tratto è un disco che ha lo stesso titolo, The Lady Wants to Know, del 1998. Un po' vecchiotto, ma sicuramente ancora molto bello. Daddy's just like Coltrane. Baby's just like Miles. The lady's just like heaven when she smiles. And the lady wants to know. She wants to know the reason. She's got to know the reason why this man has got to go. Thank you. Laura Figi in questo bellissimo pezzo originariamente di Michael Franks, The Lady Wants to Know. Laura Figi, sentite anche lei, ha una voce molto particolare. Vi ho detto che è olandese, sì è vero, è olandese, ma in realtà è di padre olandese e di madre egiziana, si vede anche dalla sua fisionomia, veramente un personaggio interessante nel panorama anche europeo, ha vissuto molto tempo all'estero anche in Ecuador, quindi è veramente una cantante mondiale, direi, più che europea. Però detto questo, ha una voce appunto straordinaria. Vi ho fatto sentire un disco del 98, ma l'ultimo suo disco inciso è del 2011, quindi continua a produrre bellissime, bellissime canzoni. Benissimo, torniamo alle cifre, ai numeri, al Ministero degli Affari Esteri, all'annuario statistico, e forse cominciamo a fare qualche esempio, anche se prima ne abbiamo già un po' accennati, no? di attività che sono misurabili. Potremmo andare avanti chiaramente non so quante trasmissioni per poi descrivere queste, e spesso nelle trasmissioni, anche nella precedente ciclo, abbiamo fatto dei riferimenti numerici presi dall'annuario. Oggi forse tra gli esempi che possono venire in mente e che abbiamo accennato prima è avere un'idea per esempio dei visti. I visti, abbiamo detto prima, sono molto aumentati. Che significa che i visti aumentano? Cioè chiaramente sono un numero maggiore. Quanti sono i visti che ogni anno vengono emessi o rilasciati dalle nostre rete diplomatico-consolare, così si chiama?
Quest'anno, nel 2013, si è superata la soglia dei 2 milioni di visti rilasciati da tutti gli uffici della nostra rete diplomatico-consolare. Un risultato che ha significato il sorpasso della Germania. Quindi siamo secondi dopo la Francia.
Ma i tedeschi lo sanno?
Sì, sono stati avvisati.
Vabbè, no, questo ci sarà. Ma allora, però...
Il settore trainante è senz'altro e continua ad essere quello del turismo.
Ecco.
E quindi l'interesse per l'ingresso nel nostro paese è trainato fortemente da interesse per turismo.
No, perché poi magari misurando i visti, dicendo che sono così tanti, ci stiamo da fare, c'è qualcuno che si preoccupa dicendo: ma allora c'è più gente che viene da noi. Sì, è vero.
Sì, no? È vero, finché viene per turismo va benissimo.
E soprattutto finché viene con un visto.
Viene con un visto, viene nel nostro paese, spende, fa girare ovviamente l'economia, utilizza i nostri servizi, è di fondamentale importanza. Molto importante è anche l'ingresso in Italia per motivi d'affari, anche se ha registrato quest'anno un leggero calo, ma è ancora molto considerevole. E se per curiosità ci chiedeste ma quali sono i cittadini che maggiormente chiedono di entrare nel nostro paese, il primato è della
number one.
Chi è? Il number one è la Federazione Russa, e lo è già da parecchio tempo, seguito poi dalla Cina e dalla Turchia e dall'India. E via.
Naturalmente chi poi ha la pazienza di vedere l'annuario può scoprire tante cose relative ai visti.
Alcune cose, sì. Su questo vorrei agganciarmi alla crudeltà dei numeri, perché ci sono delle cose, i numeri sono interessanti, sono crudeli, il nostro ruolo è proprio quello di farli parlare, no? E di abbinare ai numeri dei commenti per trasmettere quello che i numeri non dicono. Ecco, nell'annuario statistico non c'è un'informazione qualificante riferita a quello che questo ammontare di visti produce per l'erario italiano. Un 104 milioni di euro di percezioni consolari è un...
Ah certo, perché dietro un visto c'è un servizio e un costo.
È un costo, sono 104 milioni di euro di percezioni consolari, e quindi un guadagno netto che l'amministrazione degli esteri fa produrre all'erario italiano, ed è anche un settore dove l'efficienza della macchina del Ministero degli Esteri è misurabile. È stato calcolato che viene rilasciato un visto ogni 16 secondi. Questo è un fattore...
Sì, no, hai ragione a citare l'analisi che deve essere dietro i numeri, perché... Appunto, proprio nel caso dei visti c'è il turismo, c'è il visto per affari che è importantissimo, e dietro ogni visto per affari c'è un potenziale investitore che viene in Italia. Dietro un visto mancato per affari c'è la possibilità che questo potenziale investitore vada altrove. dietro un finto visto per affari, e che anche lì va fatta l'analisi di chi poi rilascia i visti, c'è la possibilità che qualcuno entri con motivi diversi da quelli che dichiara. Quindi c'è sempre un'analisi molto approfondita, c'è sempre una verifica, poi con questi numeri così grandi ci possono essere anche delle eccezioni, ma sicuramente è importante tenere presente cosa c'è dietro quei grandi numeri in termini di lavoro, in termini di entrate, come è stato detto, di introiti, in termini di potenzialità, e cosa significa quindi aver aumentato il numero di visti con una rete che invece sul piano del numero delle sedi sicuramente va diminuendo, non va aumentando, si va concentrando in meno posti dove questo può essere fatto. Quindi queste sono tutte cose che vengono fuori se voi leggete i numeri.
Assolutamente, se leggete i numeri, se sfogliate le pagine dell'annuario. Hai parlato di affari e vorrei fare una piccola incursione in un settore che negli ultimi annuari ha assunto delle dimensioni particolarmente significative. Sono i numeri della diplomazia economica.
Ah.
La diplomazia economica, vorrei cominciare a citare quella virtuale, che oggi ha un'importanza. Abbiamo registrato 10.464 utenti della newsletter Diplomazia Economica Italiana, con un incremento del 140% rispetto all'anno precedente.
Io direi che questo è solo uno degli esempi, ma direi che dobbiamo approfondire quanto altro viene fatto, perché abbiamo parlato in passato di comunicazione. Ci sono dei numeri molto interessanti relativi anche a degli strumenti tipo il web che viene utilizzato, il website e tutto il resto. Facciamo un altro breve ascolto musicale, sempre di jazz al femminile, e poi riprendiamo su questi numeri che sono sicuramente solo dei piccoli flash ma molto significativi. Il pezzo che ascoltiamo ora è Cassandra Wilson, interpretata da Cassandra Wilson. In realtà il pezzo originale di Sting, lo riconoscete subito, è Fragile, ed è preso da un disco del 2009 che si intitola Reprise.
Something in our minds will always stay. Stains away. something in our minds will always stay on and on. The rain will fall like tears from a star.
Sandra Wilson in questa versione, devo dire, molto particolare, anche molto suggestiva di Fragile, uno dei cavalli di battaglia di Sting. Va detto che Sting ce n'ha tanti di cavalli di battaglia, quindi potremmo perdere il numero. Però in questo caso appunto la cantante era Cassandra Wilson e il disco era un disco del 2009 dal titolo Reprise. Bene, riprendiamo anche noi come Reprise la nostra chiacchierata in compagnia di Sabrino Golini e di Daniela Di Prima sui numeri e le statistiche del Ministero degli Affari Esteri. Abbiamo fatto alcuni esempi e ci siamo lasciati poco prima di Cassandra Wilson su altre misurazioni che riguardano gli aspetti anche di comunicazione del Ministero, no? Il Ministero è abbastanza avanzato nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione moderna. Allora, per esempio, il website non è tra le cose più moderne, però ci serve per introdurre anche come si rilevano le statistiche in termini di, e come vanno le statistiche in termini di accessi.
Sì, Stefano, nessuno come te sei un pioniere delle navigazioni del website, quando per alcuni erano soltanto una parola difficile da pronunciare. Nessuno come te può testimoniare quanto la domanda di sito internet Farnesina traduce poi una domanda di Italia o di Ministero degli Esteri. Allora,
è un riferimento.
È un riferimento. Oggi chi chiede servizi si affaccia sul nostro sito e nell'annuario troverete informazioni sul dettaglio. Il grande numero che noi riteniamo qualificante è che oltre 5 milioni di accessi nel 2013 hanno registrato un incremento del 19% di utenti del nostro sito web rispetto all'anno precedente.
Sì, e questo noi sappiamo bene che dietro questi numeri appunto c'è non solo tanto lavoro, no? Ma c'è anche una ricerca di vedere come fornire nel modo migliore le informazioni attraverso il sito, perché è un'arte anche quella, cioè è qualcosa che va studiato. Quindi la rilevazione di questo dà un po' conto di un successo, adesso non è che dobbiamo dire di fatto, di un miglioramento, se non vogliamo dire successo, nel dare queste informazioni, nel fornire tutta una serie di dati, di notizie che poi vengono utilizzate dal pubblico.
Io credo che il lavoro della comunicazione istituzionale parte da una frase che amo citare quando parliamo dell'importanza di narrare i numeri. Una frase di Baricco che ho intercettato in una intervista recente sulla Repubblica, si può dire La Repubblica, sul quotidiano nazionale. La frase in un'intervista, in un dialogo, era: se qualcosa non viene raccontato non esiste.
Vero,
raccontando sconfiggiamo il tempo. Ecco, io credo che raccontare adeguatamente, narrare quello che facciamo, non, oltre a essere un indicatore di trasparenza, oltre a dare delle informazioni funzionali all'assunzione di decisioni, induca quel processo fondamentale che è la condivisione e che in qualche modo noi come ufficio di statistica, insieme alle risorse che al Ministero sono presso ai colleghi del servizio stampa, cerchiamo di condurre con coerenza.
No, è bello questo riferimento alla narrazione, perché forse non ci si pensa, ma anche quella statistica è una narrazione, è una descrizione, no? C'è chi la prende sempre come qualcosa di arido, ma poi anche con le descrizioni che noi abbiamo dato adesso di saper leggere dietro i numeri o partendo dai numeri, si inizia una narrazione, si stimolano nelle nostre sinapsi altre sensazioni, altre riflessioni.
E sì, qual è stata una importante delle cose che, assumendo questo incarico e con l'aiuto qui di Daniela, che mi ha divertito di più fare, inserire nell'annuario, con la collaborazione dei colleghi che se ne occupano concretamente, i numeri della collezione d'arte farnesina.
Ecco, altri perché aspetti poco noti.
La collezione d'arte farnesina è un esempio splendido di come un'amministrazione si apre al territorio, e quindi per il Ministero degli Esteri, del quale si vede soltanto la proiezione internazionale nei paesi dove siamo, dove rappresentiamo l'Italia, ma molti ignorano che abbiamo una collezione d'arte che apriamo periodicamente attraverso questa rassegna chiamata Giornate Porte Aperte, a volte inserita nelle giornate FAI, a volte in occasione di eventi come le Giornate della Trasparenza. E a titolo di esempio, nel 2013 sono entrati dentro il Ministero degli Esteri 1638 cittadini, persone interessate a questa collezione d'arte, che hanno poi fruito di una serie di percorsi informativi come la diplomazia, l'unità di crisi, l'archivio.
Va specificato una cosa, oltre che vedo ora e non avevo rimarcato,
anche il numero delle opere esposte.
Il numero delle opere è molto interessante, perché sono quasi 400 e che sono un numero notevole, però va anche detto che non sono opere di proprietà del Ministero degli Affari Esteri. Questo penso che sia importante, perché altrimenti
d'uso gratuito.
Esattamente, quindi sono esposte per un periodo di tempo da parte anche di grandissimi artisti o di artisti meno noti, ma sicuramente emergenti contemporanei, che hanno la possibilità di esporre in un posto straordinario come il Ministero, e con anche delle possibilità di essere visti da persone di grande importanza, oltre ai cittadini che lo sono importanti, ma anche i visitatori illustri che noi possiamo avere. Quindi è una vetrina.
È una vetrina. Credo sia importante citare, appena menzionare, che queste opere vengono scelte e entrano nella Farnesina dopo la selezione di un comitato scientifico, e che ogni tanto questa collezione si rinnova, e quindi ci sono differenti filoni di arte. Quello che il risultato finale è che comunque entrare al Ministero degli Esteri a occuparsi di trattati internazionali, di riunioni, di questioni europee, significa spesso passeggiare attraverso l'arte.
Beh, insomma, l'arte italiana contemporanea ha un suo fascino, può anche far discutere, è sicuramente bellissima. Forse questo è un invito anche a molti ascoltatori non al corrente, tramite i numeri che abbiamo dato, di venire a visitare nella prossima occasione di Porte Aperte questa meravigliosa collezione. Siamo pronti anche a continuare la nostra collezione di ascolti di musica di jazz al femminile, stavolta anche un po' di jazz italiano naturalmente, questo ci tengo sempre molto. Una cantante bravissima, bellissima voce, Maria Pia De Vito, in un compagnia straordinaria di Danilo Rea. Sapete che spesso io vi presento Danilo Rea, in compagnia anche di Enzo Pietropaoli, altro grandissimo contrabbassista. Il pezzo si intitola River, il disco è So Right del 2007.
I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy sea. Oh, I wish I had a river, I could skate away on. I wish I had a river so I wish I had a river, I
foolish and I'm sad. Now I've gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so
Maria Pia De Vito insieme a Danilo Rea e Enzo Pietropaoli. In questo ultimo pezzetto sentivate bene l'assolo di Enzo Pietropaoli in questo River tratto da So Right del 2007. Insomma, anche noi ci difendiamo come voci femminili, che te ne pare?
Assolutamente, torneremo solo per questo.
Benissimo, ci siamo lasciati parlando di questioni legate all'arte, un po' alla cultura. No, forse sarebbe interessante parlare di altri aspetti numerici, ma solo indirettamente o funzionalmente per descrivere l'attività del Ministero, legate alla cultura all'estero.
Nell'annuario statistico c'è molto di cultura, perché ci piace ricordare che nella rete diplomatico-consolare abbiamo 90 istituti italiani di cultura distribuiti in tutto il mondo, che promuovono la nostra lingua e la nostra cultura italiana all'estero. E quindi
a questo proposito, settimana prossima, Stati Generali della Lingua Italiana a Firenze, sì, in cui verranno affrontate proprio queste problematiche, cioè della promozione dello Stato anche all'estero della nostra lingua, che è una delle più studiate comunque.
Sì, è una delle più studiate, sono molti gli studenti che si iscrivono ai corsi, e appunto l'attività dell'Istituto di Cultura è molteplice e distribuita in tantissimi campi, quindi dalla lingua alla moda, al cinema, l'arte, le attività sono moltissime. All'interno dell'Unione Statistico abbiamo dato anche un ampio spazio a tavole e grafici che raccontano, rappresentano anche l'attività di questi istituti di cultura.
Beh, il fatto della, diciamo, delle attività svolte dagli istituti di cultura, soprattutto per quanto riguarda la lingua, forse è un po' sottovalutato in tanti casi, anche in Italia, perché il lavoro di promozione, di organizzazione dei corsi e anche la qualità dei corsi che vengono organizzati è sicuramente molto apprezzata in tantissimi paesi, e nonostante una diminuzione delle risorse a disposizione degli istituti italiani di cultura, l'attività svolta è sempre in crescita.
Un numero per tutti: nell'ambito della rassegna Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, nell'anno scorso sono stati organizzati 1200 eventi, rassegne, mostre, corsi, seminari, e chi più ne ha più ne metta.
L'informazione sulla diffusione della lingua italiana ha un numero ugualmente chiave, quello dei corsi, il numero dei corsi di lingua italiana, 8.075 corsi. 8.075 corsi organizzati dalla rete dei 90 istituti italiani di cultura. È cresciuta del 9% l'offerta di questi corsi, si sono diversificati, è stato svolto un lavoro di monitoraggio anche dell'utenza per offrire corsi diversi, per proporre un italiano più al passo con i tempi. Certo. Sono nati in alcuni istituti a titolo sperimentale e poi si sono consolidati corsi di italiano dell'arte per offrire uno strumento di conoscenza del patrimonio artistico a quanti si avvicinavano allo studio della nostra lingua alla vigilia di un viaggio nel nostro paese. Mi chiamo un po' sandaliana, sì, forse.
La lingua continua a essere un elemento veicolare fondamentale per far avvicinare alla cultura, per far così amare un paese oltre che le tradizioni che si hanno. Quindi è veramente un elemento chiave che poi apre tantissime altre porte.
E per promuovere i nostri mercati anche.
Certamente,
no?
sul piano commerciale, economico, in senso anche stretto, il fatto di conoscere o diffondere o rendere più conosciuta appunto la lingua attira e facilita i rapporti e facilita anche la possibilità di capirsi, no? Che è fondamentale. Quindi ancora una volta, dietro dei numeri, dietro una crescita che noi misurate e continuate a presentare, c'è un mondo, c'è una realtà, c'è un fenomeno, fortunatamente un fenomeno positivo che speriamo di poter mantenere. Ci sono tanti altri numeri di cui potremmo parlare, purtroppo un altro dei numeri è quello che corre davanti ai miei occhi, che è il tempo, e il tempo ormai mi dice che siamo agli sgoccioli. Quindi io vorrei ringraziare Sabrina Ugolini, Daniela Di Prima, grazie mille per essere state
grazie
con
te,
noi.
Stefano, grazie veramente.
Stefano.
È stata una puntata ricca di considerazioni partendo dai numeri. Forse i nostri ascoltatori non se l'aspettavano all'inizio, ma spero che questo vi porterà anche ad andare a consultare o a curiosare l'annuario statistico, che vi ricordo è disponibile sul sito del Ministero degli Affari Esteri.
In italiano e in inglese.
In italiano e in inglese.
Esteri.it, homepage, trasparenza.
Oppure su Google, annuario statistico Ministero degli Affari Esteri.
E magari nell'occasione di dare un'occhiata al nostro video, un anno di numeri.
Bellissimo.
Per comunicare con il sottofondo musicale della grande bellezza, in omaggio all'Oscar dello scorso anno.
Bene, vi lascio, vi ricordo che tutte le puntate possono essere riascoltate sul nostro blog diplomaziedintorni.wordpress.com. Ci potete scrivere, non ve l'avevo detto finora, ma scriveteci a diplomaziedintorni@gmail.com e soprattutto se ascoltateci ancora martedì prossimo, altre sorprese, altri ospiti e altre conoscenze del Ministero e dei diplomatici. Un saluto da Stefano Baldi, Diplomazia Dintorni su Radio Luis. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.